Plus Economia. Con Vincenzo Miglietta.
Allora un buon pomeriggio insieme per una nuova puntata di Focus Economia e come punto di riferimento di oggi avremo sullo sfondo gli Stati Uniti. Temo che avremo gli Stati Uniti come punto di riferimento anche per il resto della settimana. Vi spiego subito perché gli Stati Uniti, per quanto forse hanno perso ufficialmente la loro leadership, se l'hanno persa la leadership mondiale nei confronti della Cina, restano comunque il player economico più importante. Sono due gli aspetti economici a cui faccio riferimento, perché nel fine settimana, a partire da venerdì, il presidente della Fed, Jerome Powell, farà il suo intervento al simposio di Jackson Hole, dove dovrebbe dare le prime indicazioni sulle future mosse dei tagli probabili, dei tagli dei tassi di interesse. I mercati hanno già metabolizzato tre tagli da qui alla fine dell'anno, il primo dovrebbe essere a settembre, però aspettiamo questo simposio così importante di venerdì, che vede raccolti e riuniti attorno a Powell anche gli altri leader delle banche centrali internazionali, un'occasione forse per limare e mettersi sulla stessa lunghezza d'onda per i banchieri centrali, dal Giappone alla Banca Centrale Europea. Questo è il primo punto di riferimento per quanto riguarda gli Stati Uniti, e poi lo abbiamo sentito abbondantemente nei nostri GR24, lo continueremo a sentire, piena campagna elettorale negli Stati Uniti, convention in questo caso dei democratici in attesa della convention repubblicana, il momento di Kamala Harris. Il Partito Democratico punta molto su quella che è l'attuale vicepresidente di John Biden. Dunque il nostro primo approfondimento sarà proprio con il corrispondente dagli Stati Uniti, Marco Valsania, per capire cosa si sta spostando in questo momento nella sensibilità americana, negli elettori da una parte e dall'altra, se questo sta avvenendo. Dunque, gli Stati Uniti come player internazionali sul fronte economico, ma anche per le future scelte di geopolitica che sicuramente saranno conseguenti alle scelte che gli elettori americani faranno ai primi di novembre. Questo è il primo aspetto che però sta condizionando i mercati in queste ore, in questi giorni. Fortunatamente il crollo del 5 di agosto è passato, crollo che ricorderete coinvolse il Giappone, poi Wall Street e poi l'Europa. Oggi i mercati sono negativi, ma sicuramente non possiamo parlare di crollo, ma sicuramente di un aggiustamento, di una presa aggiustamento dei vari mercati. Londra meno 0,97, Francoforte meno 0,24, Parigi meno 0,13 e il FTSE MIB, quello che a noi più vicino, meno 0,51, con uno spread a 141 punti tra BTP e Bund tedesco, con un rendimento decennale al 3,59%. Per quanto riguarda da sempre il FTSE MIB, i rialzi e i ribassi, performance sicuramente positive per Generali, Ferrari, Recordati e Diasorin, male invece Saipem, Tenaris, Unicredit e Campari. Vediamo se nel resto della nostra puntata, che sapete comunque ha un taglio estivo più corto rispetto alla formulazione invernale, se avremo poi l'occasione per tornare su questi dati. Lo faremo sicuramente comunque alle 17.30, alla chiusura delle contrattazioni di Milano. Poi gli altri temi sui quali ci soffermeremo: il braccio di ferro tra Europa e Cina per quanto riguarda i dazi sulle vetture elettriche. sapete benissimo che già le vetture prodotte in Cina ed importate in Europa hanno un dazio del 10%, ma l'Europa ha deciso di stringere le maglie di queste importazioni, perché l'accusa qual è? Si accusa Pechino di sovvenzionare con soldi e sussidi statali gli operatori, principali player cinesi, che dunque che cosa succede? Questo evidentemente si droga il mercato con delle macchine cinesi elettriche che diventano automaticamente più concorrenziali di quelle occidentali. Bruxelles ha deciso di porre dei dazi fino al 36% più quel 10 che vi dicevo, a seconda però dei marchi. Vi sono dei marchi che saranno penalizzati maggiormente e marchi di meno. Tra questi un dazio soft sarà posto sulle vetture a marchio Tesla e a marchio Volkswagen prodotte in Cina e poi importate in Europa. Questo è un altro tema molto importante dal quale discende poi tutto il futuro e tutta la vitalità di ciò che è rimasto dell'automotive in Europa, per non parlare del nostro paese. Altri temi che affronteremo oggi: l'intelligenza artificiale, come questa condiziona anche la ricerca di un lavoro, sono sempre più i curricula preparati sulla base dell'intelligenza artificiale, con pro e contro, e ci sono poi anche le aziende che cercano di sfoltire e di individuare i candidati a loro più idonei proprio attraverso questo attraverso l'intelligenza artificiale. Ci rendiamo dunque conto quali sono i rischi e le opportunità. E poi ultimo tema, ma non ultimo, forse potrebbe essere messo in testa, visto i cambiamenti climatici in corso, un'estate caldissima, anche per esempio banalmente quanto è successo ieri nella baia di Palermo con l'affondamento del mega yacht, ovvero i cambiamenti climatici. Come rispondiamo a questi, come ci si assicura sia i privati che le aziende? In teoria, sulla carta, entro la fine dell'anno le imprese dovranno avere un'assicurazione obbligatoria contro queste calamità naturali. Se pensate che soprattutto le piccole e medie imprese non hanno queste assicurazioni, solamente il 4% delle PMI hanno una tale copertura, dunque è un mercato che in teoria per le assicurazioni promette crescite a tre cifre. Ma i rischi sono molti e dunque le assicurazioni cercano di fare, non dico cartello in negativo, ma cartello in positivo, proprio per affrontare una sfida così importante. Dunque questi tutti i nostri temi di oggi di Focus Economia. 349-238-6666 il numero per i vostri WhatsApp, e poi vi ricordo tutte le nostre dirette sui canali social. Dunque andiamo velocemente alle notizie in breve. E vi ricordo dunque Facebook, YouTube, il canale 246 del Digitale Terrestre. Un ringraziamento in regia a Valeria Bernardi, in redazione a Gianluca Papa e Matteo Ramelli. Per quanto riguarda le notizie in breve, le leggiamo velocemente perché, come vi dicevo, è una puntata molto ricca. Mi piacerebbe dare spazio a tutti i nostri temi, a tutti i nostri ospiti. Partiamo da loro, che resta su livelli record, è più 0,62% a 2.523,42 dollari l'oncia. Per quanto riguarda il petrolio, siamo sui livelli degli ultimi mesi, più 0,39% per il WTI a 73,95 dollari al barile, e il Brent si ferma a 77,95 dollari al barile, più 0,37%. Il gas vede una flessione di quasi il 3% con una soglia di prezzo a 38,88 euro al megawattora. Make my day. Dello spread vi ho detto, facciamo un refresh: il decennale, il rendimento è al 3,59%, tra BTP e Bund a 10 anni vi sono 141 punti base di differenza, è questo cosiddetto spread. E veniamo alle notizie dall'Italia. Oggi inizia il classico meeting di Comunione e Liberazione di Rimini. Si parla e si parlerà di tanti temi, ma il lavoro, l'occupazione resta centrale per tutte le parti sociali. E allora noi andiamo a sentire il presidente di Confcooperative, Maurizio Gardini, proprio sul lavoro.
Lavoro innanzitutto perché le cooperative nascono per salvaguardare il lavoro in una situazione, in un contesto molto particolare. È vero che aumentano gli occupati, oltre 24 milioni, ma è vero che c'è anche una percentuale di inattivi, ci sono ancora oltre 2 milioni di net, ci sono ancora troppe donne che rinunciano al lavoro per la impossibilità di conciliare lavoro e famiglia. Abbiamo bisogno di un nuovo patto per il lavoro che rimetta al centro temi nuovi: la produttività, il welfare, la conciliazione, la partecipazione dei lavoratori al governo delle imprese. Ma poi abbiamo bisogno anche di estrema e maggiore attenzione sulla sicurezza nel lavoro. Abbiamo bisogno che sulla sicurezza non ci siano dei vantaggi competitivi da parte di aziende che sfruttano il lavoro e non rispettano le regole.
E così il presidente di Confcooperative Gardini, uno degli ospiti del meeting di Rimini, evento che è stato aperto dal patriarca di Gerusalemme, Pier Battista Pizza Balla. Inevitabili i suoi riferimenti, le sue riflessioni sulla crisi di Gaza e del Medio Oriente. Messaggio anche al meeting del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che tra le altre cose scrive: è essenziale rimettere al centro la persona, il desiderio di vita e di pienezza nella relazione con la comunità, perché l'essenziale non sta nell'io separato, autosufficiente, ma nell'incontro con l'altro, nella scoperta delle verità di cui l'altro è portatore, dunque nel camminare insieme nel domani da pensare e costruire. Così Mattarella. Dicevo di Pizza Balla su Gaza, dubito negoziati risolvano, ma è ultimo treno, dunque scetticismo ma anche speranza in questa mediazione ad opera degli Stati Uniti tra Israele ed Hamas. Veniamo ai temi maggiormente economici. Oggi fotografia da parte dell'Eurostat sull'inflazione, sul costo della vita in Europa, sia nell'area euro che poi nell'Europa 27. Il tasso di inflazione dunque nel primo aspetto, nell'area euro, si è attestato al 2,6% nel luglio di quest'anno, in aumento rispetto al 2,5% di giugno. Un anno prima, pensate, il tasso era del 5,3%. L'inflazione annuale dell'Europa 27 è stata invece del 2,8 a luglio di quest'anno, in aumento rispetto al 2,6 di giugno. Un anno prima il tasso era del 6,1%. Dunque non c'è grande differenza tra area euro, area dove si utilizza l'euro, e l'Europa allargata ai 27 paesi, ma sicuramente c'è stata una decisa frenata rispetto ad un anno fa dell'inflazione. Il tema del mismatch, ovvero occupazionale, tra le aziende che cercano lavoro e un mondo del lavoro che manca e carente di alcune figure professionali, tema molto caro a Focus Economia, ne abbiamo parlato anche ieri. Le imprese cercano 699.000 specialisti digitali, ma quasi 400.000 sono introvabili. Questa una rilevazione di Confartigianato. Il tema, tra l'altro, dell'aspetto elettronico e digitale lo abbiamo affrontato anche ieri con altri dati, ma molto molto simili. Per quanto riguarda il governo, ieri intervento del vice premier Salvini, che però parlava più da leader della Lega, ha un po' anticipato i temi della prossima manovra economica, ha puntato soprattutto sul dare rassicurazioni sul percorso che continuerà per quanto riguarda la flat tax e poi sul mantenimento del taglio del cuneo fiscale. Tutte misure che però già adesso sappiamo costeranno minimo una quindicina di miliardi, e quindi è compito poi del ministro Giorgetti vedere dove andare a reperire queste risorse. Si parla tanto di energia, energia pulita, e allora 558 miliardi arrivano per lo sviluppo del fotovoltaico. Nel 2023 gli investimenti globali in questo settore sono stati pari a 470 miliardi di dollari e hanno per la prima volta superato tutte le altre tecnologie di generazione combinate. Ad evidenziarlo è Multicompel Technology, impresa operativa in tutta Italia nell'ambito dei sistemi elettrici e dell'installazione di impianti fotovoltaici. La stima per il 2024 è di 508 miliardi di dollari per gli investimenti nel solare fotovoltaico contro i 418 miliardi delle altre tecnologie. Dunque c'è stato un sorpasso, diciamo così, negli investimenti delle energie e tecnologie green rispetto a quelle più tradizionali. Per gli amanti del calcio come me, tra l'altro qui in redazione abbiamo anche il collega Dario Ricci, espertissimo, cercheremo di parlarne nei prossimi giorni. Una Serie A che è partita scoppiettando ma con pochi soldi, quindi cercheremo di capire anche con gli esperti di Radio 24 lo stato di salute del nostro campionato rispetto alle altre leghe. E questo è un tema che già vi preannuncio che affronteremo nel resto della settimana. E poi cos'altro? Dei dazi e del braccio di ferro tra Cina e Europa abbiamo detto. Ricordo che la decisione dell'Europa dovrà essere presa entro ottobre, ovvero se arrivare a questi dazi del 36% più 10%, sempre che nel frattempo non vi sia un accordo con Pechino. Avrei tante notizie dagli Stati Uniti, ma le lascio al nostro primo approfondimento. Dunque, cambio di base e nostro primo approfondimento. Ed è dunque collegato dagli Stati Uniti il collega corrispondente del Sole 24 Ore, Marco Valsania. Buon pomeriggio, Marco.
Buongiorno a voi.
Grazie Marco del tuo contributo e soprattutto di aver trovato tempo visto queste giornate così intense. Allora Marco, in apertura di programma io ricordavo che gli Stati Uniti forse per qualcuno hanno perso un po' lo smalto della generazione dei boomer come me, che siamo cresciuti con il mito degli Stati Uniti, ma restano un punto di riferimento sia per i temi economici sia per quelli conseguenti e molto legati, che sono i temi di geopolitica internazionale. Si voterà a novembre negli Stati Uniti, da lì deriveranno scelte molto importanti. In più, nel fine settimana Jackson Hole, le parole del presidente della Fed Powell. Da dove vogliamo partire?
Possiamo partire sicuramente dalla convention democratica che si sta svolgendo in questi giorni, cominciata ieri fino a giovedì, che appunto incoronerà Kamala Harris come candidata alla presidenza americana contro il repubblicano Donald Trump, e dove il cercherà di mettere a fuoco, di affilare le armi di un messaggio sicuramente incentrato su su priorità socio-economiche la difesa dei ceti medi e dei ceti medi popolari, anche se mancano ancora nel suo programma disegnato in modo un po' affrettato, il modo affrettato in cui è nata la candidatura della Harris con il ritiro di Biden, ma i cui toni sono però già stati messi in chiaro, appunto un messaggio di populismo progressista con accenti appunto su aumenti delle tasse per i ceti più abbienti e per le grandi aziende, lotta al caro prezzi e rincari alimentari, rincari soprattutto in generi di prima necessità quali gli alimentari, con proposte anche controverse quali leggi contro intanto la speculazione sui rincari alimentari, su aziende per combattere contro aziende che utilizzino, sfruttino momenti di crisi per alzare in modo eccessivo i prezzi, così nelle parole della Harris, e poi la difesa in generale dei diritti dei consumatori e dei diritti degli americani in termini di assistenza sanitaria, in termini di assistenza sociale, quindi un messaggio che vuole dare una spinta sicuramente progressista all'agenda certo. di Joe Biden.
Ecco Marco, mi sembra, però questo lo sai sicuramente meglio tu, che negli Stati Uniti, visto che sono un paese non legato a... sono veramente indipendenti, non che noi non lo siamo l'Italia, ma facendo parte dell'Europa siamo comunque per esempio sui temi economici molto vincolati ciò che ci viene indicato da Bruxelles, per cui le nostre campagne elettorali mi sembrano molto più di promesse piuttosto che di effettivi cambiamenti, soprattutto sotto gli aspetti economici, mentre c'è poi maggiore dibattito sui diritti civili. Mentre negli Stati Uniti, ecco, si riescono a notare, secondo te, dei fronti nettamente opposti tra quello che può essere l'offerta di Kamala Harris rispetto a Donald Trump? Nella realtà,
sì,
dico.
Sicuramente sì, come suggerisci tu, poi va distinta la retorica dalla realtà in tutti e due i campi. La campagna elettorale sicuramente vede un'enfasi sulla retorica e su suggerimenti, idee più ambiziose, aggressive, poi bisogna vedere quale sarà la realtà della messa in pratica di simili programmi. Probabilmente verranno attenuati da entrambe le parti, probabile anche in particolare da parte nel programma democratico della Harris, alcuni leader democratici già lo suggeriscono. Trump rimane un po' una carta così un po' più difficile da giocare, con incognite più significative, però ecco sulla base dei programmi delineati in linea di massima le differenze sono abbastanza significative, mentre Harris punta in questo momento appunto entrambi sono programmi con dei toni populisti, ma sicuramente la differenza tra gli elementi progressisti da una parte e gli elementi conservatori dall'altra si evidenziano in questo momento. Harris appunto punta sull'espansione della sanità, l'espansione degli aiuti alle famiglie meno abbienti con crediti imposta significativi e a ritorni parzialmente indietro degli sgravi fiscali concessi da Trump generalizzati, in particolare un nuovo aumento delle aliquote per le grandi imprese e delle tasse sui redditi oltre i redditi personali oltre i $400,000 l'anno. Trump conta invece soprattutto sul protezionismo, su dazi a tutto campo, certo. Ha fatto capire che vuole dazi del 10-20% su tutto l'import, nel 60% contro la Cina e appunto sgravi fiscali permanenti e semmai rafforzati con aliquote anche per le aziende, per esempio abbassate anche fino al 18-15% dall'attuale 21%. Quindi ecco, sono due campi che enunciano in questo momento priorità piuttosto distinte, poi vedere quanto verranno messe portate nella realtà vera di una futura amministrazione resta da vedere.
Chiaro. Marco, se hai la pazienza di restare con noi, ci fermiamo per il meteo e poi vorrei affrontare con te, visto che ci hai anticipato quali sono i temi economici interni / internazionali, vorrei andare poi invece proprio sulla geopolitica internazionale pura, cosa potrebbe cambiare in caso di vittoria dell'uno o dell'altro. Quindi ci fermiamo per il meteo.
Focus Economia.
E allora, di nuovo insieme stiamo parlando di Stati Uniti, lo facciamo con il corrispondente del Sole 24 Ore, Marco Valsania. Marco, abbiamo e ci hai illustrato egregiamente le politiche economico-fiscali sia di Trump che della Harris. Allora, rimanendo sui temi economici, fine settimana le parole del numero uno della Fed, Powell. Adesso probabilmente sarà questa una visione molto italiana, molto provinciale, ma Powell può essere influenzato dalla vittoria dell'uno o dell'altro nelle sue scelte di politica monetaria, secondo te?
Non in quelle in arrivo di politica monetaria. La Fed ha messo in chiaro che agirà sulla base delle necessità, di quelle che ritiene siano le necessità dell'economia, e quindi le scommesse sono appunto che parta una manovra di riduzione, sì, dei tassi alla prossima vertice del 18 settembre. Tra l'altro, studiosi della Fed hanno anche sottolineato come non sia una novità che la Fed abbia comunque agito con manovre sui tassi in clima anche di campagne elettorali, quindi resistendo a pressioni politiche più o meno esplicite dei due campi per evitare quelle che i due campi definiscono come possibili intrusioni o influenze nella campagna elettorale. Ma la Fed ha sempre negato qualunque vocazione politica in questo senso e detto di volersi attenere a quelle che sono le sue valutazioni appunto sullo stato dell'economia, che a questo punto dovrebbero richiedere un inizio della manovra sui tassi. Trump in particolare, le conseguenze però di uno o dell'altra amministrazione per la Fed ci sono, e per dirle rapidamente, sicuramente sotto Trump, Donald Trump non ha fatto un mistero della sua avversione a Powell, sì, nonostante sì, l'abbia nominato lui alla Fed, ma ha detto più volte di volerlo in qualche modo sostituire prima o poi, e ha esplicitamente chiesto a Powell negli ultimi mesi e settimane più volte di non toccare i tassi di interesse fino a dopo le elezioni, sì, come se sì, appunto questo, quindi con una chiara così tentativo di pressione su Powell che appunto la Fed ha fatto sapere di voler comunque ignorare. Ci sono conseguenze anche sulla futura indipendenza della Fed, potenziali conseguenze, resta a vedere se appunto cosa verrà messo in pratica dei programmi dei repubblicani e dei democratici, ma nel programma repubblicano, nel programma di Trump e nelle parole di Trump c'è un progetto di limitare sicuramente l'indipendenza della Fed, per usare le sue parole, lui dice il presidente non della Fed, il presidente degli Stati Uniti, cioè se stesso potenzialmente, ha detto deve avere voce in capitolo sui tassi di interesse, quindi una cosa che rappresenterebbe, chiaro, una svolta significativa e un'erosione enorme della indipendenza rivendicata
per quanto riguarda la Fed. Marco, due ultime domande, approfitto della tua gentilezza, se è uno scherzo, una butade questo avvicinamento di Musk a Trump, invece cosa cambierà secondo te nella geopolitica internazionale, la posizione degli Stati Uniti nel caso di vittorie di Trump o della Harris nelle grandi crisi internazionali, Ucraina, Medio Oriente? Questo, se mi dai una risposta in due minuti, grazie.
Cercherò di fare il mio meglio, ma sicuramente l'avvicinamento di Musk a Trump non è una boutade. Musk progressivamente negli ultimi anni si è avvicinato sempre più a posizioni conservatrici e ultraconservatrici, da così posizioni libertarie più generiche a posizioni molto più schierate, non ne ha fatto un mistero e ha continuato questa strada con un appoggio esplicito a Trump e anche un finanziamento a questo punto alla campagna di Trump. Trump. E quindi un avvicinamento che resterà e qualcuno dice un avvicinamento dal quale Musk potrebbe anche ricavare dei vantaggi in futuro se ci fosse un'amministrazione Trump, in termini di contratti, in termini di rapporti di business, in cui sicuramente dove Musk ha sicuramente grandi, certo, grandi interessi, dallo spazio all'auto eccetera. E in termini di passando rapidamente alla geopolitica, sì, anche qui cambiamenti, anche qui le due posizioni, i due campi sono piuttosto significativamente diversi. Trump rilancia l'America First con toni ancora più aggressivi, un po' il toni da isolazionismo americano, gli alleati devono pagare per la loro difesa, l'America deve difendere i propri interessi in maniera molto più forte e sganciata da quella dei tradizionali alleati. Harris invece rappresenta la continuità dell'approccio multilateralista di Biden e dell'amministrazione Biden, di cui lei comunque è vicepresidente, e quindi con rapporti strategici con gli alleati rafforzati nell'affrontare le sfide geopolitiche, cioè gli avversari strategici come la Cina e anche i conflitti quali Ucraina e Medio Oriente. Chiaramente uno degli elementi caldi, momenti urgenti, delle sfide più urgenti sicuramente l'Ucraina, dove Trump e i repubblicani non hanno fatto mistero di avere di un forte scetticismo nei confronti dell'Ucraina, nei confronti degli aiuti all'Ucraina, e lì quindi le conseguenze potrebbero essere più immediate, certo, di un'eventuale vittoria di Trump rispetto a Harris.
Grazie a Marco Valsania, soprattutto per questa velocità che ti ho messo, pressione, ma sei stato in gambissima come sempre. Grazie Marco.
Grazie a voi.
Grazie, buon lavoro. Approfitto di questo momento di passaggio da un argomento all'altro per fare il punto sulla chiusura dei mercati, partendo dallo spread. Il rapporto BTP Bund dunque ha chiuso invariato a 140 punti, con un rendimento decennale che è sceso al 3,59%. Le altre borse europee: Londra meno 0,95, Francoforte meno 0,28, Parigi meno 0,19. Per quanto riguarda nello specifico il FTSE MIB meno 0,57, e le performance sono rimaste sostanzialmente quelle che avevo dato in apertura: male Saipem, Tenaris, Unicredit, Credit e BCA, Pop Sondrio, bene generali ricordati di Asorin e Ferrari. Per quanto riguarda invece Wall Street, velocissimamente Dow Jones meno 0,26, Standard & Poor's 500 meno 0,22, il tecnologico Nasdaq meno 0,33%, e possiamo passare al prossimo argomento. Ed è questo un argomento che possiamo affrontare da tantissimi aspetti. Parlo dei cambiamenti climatici, logicamente essendo all'interno di Focus Economia ne affrontiamo le ricadute economiche, ovvero è sempre più necessario di fronte ai cambiamenti climatici, la cronaca ce lo impone con le sue notizie ogni giorno, che sia i privati che le imprese si organizzino per trovare una rete, un cuscino che permetta di limitare i danni di quando ci sono i forti cambiamenti climatici evidenziati da perturbazioni molto violente e improvvise che fino a qualche tempo fa non conoscevamo. Entro la fine dell'anno in teoria le imprese dovrebbero e hanno l'obbligo di avere una copertura assicurativa che già hanno le grandi imprese ma non le piccole piccole e medie, si calcola che solo il 4% delle PMI abbiano un'assicurazione contro le catastrofi, e allora qui entrano in gioco le compagnie assicurative. Coprire un mercato che, ci rendiamo conto, è vergine, quindi margini di investimenti molto importanti, ma con altrettanti rischi. Coinvolgo in questo argomento Marco Terzago, membro del consiglio direttivo di ANRA, l'Associazione Nazionale dei Risk Manager e Responsabili Assicurazioni Aziendali, e presidente del comitato di formazione. Buonasera Terzago.
Buonasera, buonasera a voi.
L'ho presa un po' da lontano, però mi dica se ho sbagliato qualcosa e se invece i miei dati sono giusti, e dove sta andando il mondo assicurativo per venire incontro soprattutto alle piccole e medie imprese.
No, devo dire che i suoi dati sono corretti. Faccio una piccola puntualizzazione: in realtà è giusto, solo il 3,4% delle piccole e medie imprese è coperto per le alluvioni, che in realtà sì, sono state veramente la catastrofe naturale che ha veramente fatto molto male l'anno scorso a tutto il sistema produttivo italiano. Ricordiamo le alluvioni dell'Emilia Romagna e del Nord-Est a maggio, le esondazioni del Seveso a Milano a fine ottobre e gli eventi diciamo sempre alluvionali che hanno colpito la Toscana. Quindi 3,4% delle piccole e medie imprese coperto per le alluvioni e l'8,4% per i terremoti, quindi sì, probabilmente abbiamo una sensibilità maggiore per quanto riguarda questi eventi naturali. Però non dimentichiamo che abbiamo anche frane, eventi quali downburst, quindi lei citava sicuramente l'effetto indubbio del cambiamento climatico che sposta, diciamo così, sia la frequenza aumentandola sia la gravità degli eventi. Abbiamo visto l'evento del 18 agosto su Messina, ma ovviamente in questo periodo dell'anno sono eventi questi di raffica discendente con quantità di acqua e di grandine veramente notevole, o tifoni su zone molto limitate. Ecco, questi in realtà sono eventi che il decreto attuativo di cui si sta molto parlando, che doveva uscire entro il 30 di luglio, almeno questo era diciamo il desiderata del ministro Giorgetti, ma che verrà sicuramente, vedrà la luce non prima di ottobre, lasciando poco tempo in realtà alle imprese per poter ottemperare a questo obbligo.
Chiaro.
Diciamo che in più di 7 mesi dalla pubblicazione della legge 213 di fine anno, purtroppo non si è ancora riusciti ad avere un perfetto decreto attuativo, ma in realtà direi, io darei una parola di ottimismo, perché verso la fine di luglio c'è stato comunque già un'idea di decreto attuativo che è nata definendo insomma un po' di cose insieme ai principali attori, in particolare
dunque certo
all'IVA.
Terzago, dunque il quadro sembrerebbe abbastanza chiaro, anche se però va poi messo meglio nero su bianco. Noi ci fermiamo per il traffico, però le anticipo già la domanda che le farò risponderà lei direttamente quando rientriamo dal traffico, sottolineando il fatto che nel 2023 l'industria assicurativa nel mondo ha pagato già quasi 100 miliardi di euro per sinistri legati a catastrofi naturali. Allora, c'è convenienza economica nell'intervenire in un settore del genere? A lei la risposta, ma dopo il traffico.
Focus Economia.
Insieme, di nuovo insieme, Focus Economia. Stiamo parlando delle catastrofi naturali, dei cambiamenti climatici e della necessità delle coperture assicurative. Lo stiamo facendo con Marco Terzago, membro del consiglio direttivo di ANRA. Allora Terzago, la mia domanda era questa: se non ci fossero gli obblighi che arrivano un po' dalle istituzioni, dal governo, sarebbe comunque un settore, visto il crescente rischio, dove investire per un'assicurazione?
Ma direi che comunque non dobbiamo avere paura dei grandi numeri, no? Le stime sull'esposizione ai rischi sono sicuramente molto grandi e sappiamo benissimo che l'Italia è un territorio che è all'80% a rischio idrogeologico, quindi stiamo parlando di stime di esposizione ai rischi che si aggirano intorno ai 1.000 miliardi di euro, ovviamente diverse a seconda del territorio,
certo.
No? Tuttavia non dimentichiamo che gli assicuratori sono professionisti dei rischi, quindi devono chi più chi meno ritornare a fare un lavoro che è loro tipico, quindi di fare una sottoscrizione tecnica e essendo un qualche cosa che in cui l'Italia arriva da ultimo, come sempre purtroppo, come fanalino di coda in Europa, perché sappiamo che obbligatorietà dell'assicurazione sui rischi catastrofali oramai è un qualche cosa di dato di fatto in molti altri paesi, ricordiamo i consorzi, il Gareat in Francia, il consorzio per le catastrofi naturali, il consortium in Spagna, quindi esistono delle strutture in grado di poter fare non solo selezione dei rischi e assicurazione dei rischi, ma anche una equa ripartizione, quindi utilizzando il concetto di mutualità e utilizzando insomma tutti gli strumenti che assicuratori professionali hanno per rendere efficace, effettiva questa copertura e anche un buon investimento per quanto riguarda
le
compagnie.
Mi sembra di capire, Terzago, che questa è una partita che non si può giocare da soli, la singola assicurazione, ma lei ha evidenziato il concetto di mutualità sul quale torneremo nelle prossime puntate. Dunque io ringrazio il Marco Terzago, membro del consiglio direttivo di ANRA, l'associazione nazionale dei risk manager e responsabili assicurazioni aziendali. Buonasera Terzago.
Grazie a voi e buonasera.
Grazie, noi andiamo al nostro ultimo approfondimento. Il numero per i vostri messaggi WhatsApp audio che ci danno anche la rotta da seguire e ci permettono di correggere la rotta che stiamo seguendo nella nostra trasmissione. Nostro ultimo approfondimento, ma l'ho detto già all'inizio di questa puntata di Focus Economia, poteva benissimo essere il primo, perché a noi il tema dell'occupazione, come far trovare lavoro ai giovani, è un tema a noi molto caro. Uniamo il tema dell'occupazione, della ricerca di lavoro allo strumento dell'intelligenza artificiale. Ora anche qui sta intervenendo in maniera importante la nuova tecnologia, sia da parte di chi cerca lavoro nel redigere i propri curricula, sia da parte delle aziende nel cercare poi il soggetto che più si adatti alle proprie richieste. Allora noi cerchiamo di approfondire questo aspetto con un esperto proprio del settore. Parliamo di Filippo Poletti, LinkedIn Italia Top Voice. Buon pomeriggio Poletti.
Buon pomeriggio Vincenzo, buon pomeriggio a tutti voi.
Grazie Filippo, ricordo autore di Smart Leadership Canvas, come guidare la rivoluzione dell'intelligenza artificiale. Dunque Filippo, ricordavo come l'intelligenza artificiale sia utilizzata sia da chi cerca lavoro e sia da parte delle aziende che devono trovare nella loro speranza la persona giusta per il posto di lavoro che vogliono offrire. Tu come prima domanda vedi più rischi o più opportunità da questi ingresso dell'intelligenza artificiale nel mondo del lavoro?
Ma direi 50 e 50, nel senso ci sono delle grandi opportunità, perché l'intelligenza artificiale sta ampliando le funzionalità offerte da quelli che insomma sono stati sviluppati fino ad oggi, i cosiddetti ETS o ATS in italiano, cioè l'Applicant Tracking System, i sistemi di gestione dei candidati, cioè lato candidati l'intelligenza artificiale permette di sostituire la compilazione guidandola dei moduli online. Insomma, sì. Quante volte ci siamo fermati combinando i moduli di candidatura. Invece lato aziende l'intelligenza artificiale permette di fare tante attività, penso all'automatizzare le attività di back office estraendo i dati dai CV, no? Questo è quello che si chiama information extraction, scrivere annunci di lavoro oppure fare simulazioni e giochi attitudinali durante appunto la fase di recruiting, analizzare i CV, ecco, in tempi veloci per fare delle ricerche semantiche in più lingue, piuttosto che preparare delle domande per un colloquio di lavoro incentrate su determinate figure. Infine gestire anche appunto una serie di problematiche legate a tutte le fasi di recruiting. Insomma, in sostanza, l'intelligenza artificiale arricchisce il rapporto tra candidati e aziende. Tu mi chiedevi delle debolezze, e io ne vedo diverse, cioè, nel senso che l'intelligenza artificiale è un modello statistico, non è una scienza esatta, al pari del meteo può sbagliare, cioè, insomma, in sostanza, lato candidati, per esempio, c'è il rischio di essere scartati, perché i dati che vengono estratti dai CV non sono corretti. Per questo è importantissimo che i candidati possano validare, cioè confermare i dati. Oppure c'è il rischio lato candidati di essere scartati, perché non si trova il match tra la posizione ricercata e quanto indicato. Insomma, in sostanza, pensiamo, io posso scrivere developer sul CV, ma in realtà l'annuncio chiedeva uno sviluppatore o viceversa. Quindi l'intelligenza artificiale può e deve collegare i due termini. E lato aziende c'è il rischio, per esempio, di discriminare i candidati, non so, lato sulla base dell'età, della nazionalità, del genere. Per questo è necessario, insomma, leggere i CV in forma anonima. Si parla di blind recruiting. Infine, un pericolo è quello di non riuscire a individuare il soft skill o competenze di vita necessarie per una determinata azienda. Ricordiamoci che il 95% e oltre delle aziende italiane sono piccole aziende, dove le caratteristiche fondamentali sono appunto legate alle qualità umane, e le qualità umane, appunto, facendo la differenza, vanno individuate in fase di recruiting. Quindi, per ricapitolare, opportunità e rischi. E qui, insomma, nasce l'IA selezionatore, l'IA recruiter, cioè un recruiter che accanto ha un sistema di intelligenza artificiale.
Dunque, Filippo, stiamo parlando con Filippo Poletti, LinkedIn Italia Top Voice, autore tra l'altro di Smart Leadership Canvas, un libro che indico a chi è appassionato del settore. Filippo, allora, la premessa è che ci auguriamo tutti che ci sia poi sempre da parte delle aziende una persona che, visto il nostro curricula, ci inviti a prendere un caffè e ci guardi in faccia cercando poi di capire se siamo adatti o meno ad un lavoro. Però indubbiamente l'intelligenza artificiale può aiutare a scremare tanti di quei CV che magari nella massa potrebbero non far emergere invece la persona che veramente merita.
Ma insomma, il futuro, ma anzi dico il presente, è quello di automatizzare, l'hai detto tu, una serie di attività di back office, ma attenzione, e lo ribadisco, tranne l'ultimo miglio, cioè voglio dire l'ultimo miglio della selezione. Questo è chiaro a tutti coloro che lavorano nel mondo dell'HR, non potrà essere che affidato a un professionista in carne ed ossa che sa valutare le competenze dure e soffici. Guardate che il fallimento di alcune selezioni, questo non lo dico io, lo dicono diverse società di selezione, senza fare nomi per non fare pubblicità, ma insomma il fallimento di selezioni durante la pandemia è stata legata al fatto che la maggior parte, anzi la totalità delle selezioni erano fatte a distanza, quindi non vedendo le persone.
Certo.
Insomma, in sostanza, l'ultimo miglio della selezione deve essere fatta da un professionista.
Chiaro.
E aggiungo anche insomma dal vivo, in presenza.
Benissimo, benissimo. Quindi spazio all'intelligenza artificiale, ai computer e a tutto ciò che ci può aiutare, ma l'ultimo miglio è sempre affidato all'uomo o alla donna del caso. Grazie a Filippo Poletti, noi siamo in chiusura della nostra puntata di oggi, vi do appuntamento domani alle 17 con Focus Economia. Prima però un ringraziamento in regia a Valeria Bernardi, in redazione a Gianluca Papa e Matteo Ramelli. A domani.